Radio Sverso presenta. Belle buone lingue con Valeria Carnevali e Valeria Tizzoni.
E noi altri lavoratori vogliamo la libertà.
Belle buone lingue con Valeria Carnevali e Valeria Tizzoni.
E noi altri lavoratori vogliamo la libertà.
Buonasera al nostro pubblico, buonasera a tutte e tutti da...
Buonasera a tutte e tutti.
Dagli studi di Radio Fab in diretta, siamo con la terza puntata, la seconda puntata della terza stagione. Le belle buone lingue sono tornate.
E siamo tornate per i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici. Oggi è una puntata un po' particolare per noi perché stiamo facendo da sole la nostra regia. Manca il nostro capo che salutiamo, ma sembra che tutto ci stia funzionando. Siamo Valeria e Valeria e abbiamo con noi anche Cecilia Guida, che è la nostra bella buona lingua in più per oggi.
Buonasera.
Benissimo,
Cecilia.
Allora cominciamo subito con questa puntata che è ricchissima perché è la puntata proprio a ridosso di una data realmente molto importante,
che è quella del 25
il 25 novembre,
la giornata internazionale contro l'eliminazione della violenza sulla donna.
È ricchissima perché è la puntata proprio a ridosso di una data realmente molto importante. Ok, benissimo. Allora, facciamo un po' una ricognizione su quello che è successo prima nel nostro territorio e poi ci allarghiamo un po' di più e vediamo quello che è successo nel territorio nazionale.
Io partirei proprio dal locale e dal CAG, dove il 25 novembre dei ragazzi e delle ragazze hanno letto un bellissimo testo scritto da due volontari dell'associazione Artemisia.
Scusa Cecilia che ti interrompo un attimo, il CAG è il centro di aggregazione giovanile, che è lo spazio da dove parte anche la voce che sentite. Radio Fab si trova al centro di aggregazione giovanile di Fabriano ed è qui proprio che si è svolta anche questa iniziativa per il 25 novembre.
Sì, dove appunto dei ragazzi e delle ragazze hanno letto un testo scritto da due volontari dell'associazione Artemisia, che è un'associazione che si occupa di fare sportello, quindi accoglie le donne che dal territorio decidono di dire basta alla violenza. È stato un testo molto interessante perché i ragazzi e le ragazze hanno letto l'evoluzione di una storia d'amore, no? Quindi una storia di violenza nasce quasi sempre da una storia d'amore, e quindi vedere come dalle prime mancanze di rispetto, di controllo del telefono, di controllo dell'abbigliamento, fino poi alla violenza fisica. E secondo me è stato un evento molto importante perché ha coinvolto appunto i più giovani e hanno avuto l'opportunità di leggere una storia che potrebbe essere la storia di chiunque di noi, quindi non lontana dai loro vissuti. E rimanendo sempre sul locale, ci sono poi state le panchine rosse, che sono poi diffuse su tutto il territorio nazionale, dove tutte le volontarie di Artemisia nei vari comuni dell'ambito hanno letto, come purtroppo da rito, l'elenco sempre più lungo delle donne vittime di femminicidio. Quello che ci tengo a sottolineare è lo slogan pensato per questa giornata nel territorio, che è stato "dire basta non ci basta più", quindi proprio per promuovere azioni che siano azioni concrete e non soltanto minuti di silenzio, ma più che altro minuti di rumore. E proprio collegandomi a questo, a proposito dei minuti di silenzio trasformati in minuti di rumore, allargando un po' la prospettiva, quindi spostandoci a quello che è il nazionale, volevo ricordare che il 12 novembre nell'ex liceo frequentato da Giulia Cecchettin, uccisa dal suo ex fidanzato, studente e studentessa avevano organizzato un minuto di rumore, che è nato proprio dopo il femminicidio di Giulia Cecchettin. Il preside invece ha inviato una circolare dove invitava a un minuto di riflessione, di introspezione e di silenzio, e questo è stato percepito da studenti e studentesse, quindi da maschi e femmine, come un divieto e un ostacolo a quelle che invece sono le nuove forme di manifestazione e protesta, di cui anch'io sono convinta. In silenzio ci siamo state tutte fin troppo, e quindi era necessario e fondamentale fare rumore. Quindi ci tenevo a sottolinearlo, anche perché è stato contestato da un gruppo di giovani studenti e studentesse.
Benissimo.
Parlando di tutto quello che è successo in questi giorni precedenti a questa puntata di Belle Buone Lingue, e tutto si è concentrato veramente nel giro di pochissimo tempo, lo stesso 25 novembre è stato anche un giorno importante per gli appuntamenti legati all'iter giudiziario di due casi molto importanti. Uno, quello appunto di Giulia Cecchettin, in cui è stato chiesto l'ergastolo per il suo assassino, e l'altro invece la sentenza per il femminicidio definitiva, per il femminicidio di Giulia Tramontano, in cui è stato dato l'ergastolo all'uomo che l'ha uccisa, al suo compagno che l'ha uccisa. E, tornando a Giulia Cecchettin, dobbiamo dire anche che proprio in questo periodo pure è stata inaugurata, diciamo, è stata presentata la fondazione che porta il suo nome.
Esatto, e durante questa presentazione, che è stata fatta ovviamente con sempre in prima fila Gino Cecchettin, il papà di Giulia, il ministro dell'istruzione Valditara si è carinamente presentato in questa maniera che noi abbiamo deciso di farvi ascoltare, senza commento. Si commenta da solo.
Poi ci sono dei rischi nuovi. La diffusione, per esempio, di pratiche che offendono la dignità della donna, e da questo punto di vista deve essere chiaro ad ogni nuovo venuto, a tutti coloro che vogliano vivere con noi, la portata della nostra Costituzione, che non ammette discriminazioni fondate sul sesso. Occorre anche non far finta di non vedere che l'incremento dei fenomeni di violenza sessuale è legato anche a forme di marginalità e di devianza, in qualche modo discendenti da una immigrazione illegale.
Ecco, qui diciamo che il commento principale, unico commento, è il dato che riporta lo stesso Ministero dell'Interno, quindi il loro governo, che parla che invece del 93,9% dei femminicidi in Italia sono stati commessi da uomini bianchi e italiani. Quindi direi che su Valditara c'è poco da aggiungere, ma volevo invece sottolineare, sempre parlando di questo suo commento, delle manifestazioni che si sono tenute nelle più grandi città d'Italia dal titolo Disarmiamo il Patriarcato, e a Roma c'era proprio un manifesto che mi ha colpito molto, che parlava e diceva così: non è l'immigrazione ma la vostra educazione. E quindi penso che questo sia sufficiente per commentare Valditara.
E da parte governativa abbiamo un'altra perla nera che possiamo farvi ascoltare, ma l'avrete ascoltato sicuramente, perché è rimbalzato molto nei media italiani. Abbiamo la nostra Presidente del Consiglio, che a volte è anche un po' un tono da cabarettista, e diciamo che commentando una sua stessa gaffe si è prodotta in questo sketch.
E stavolta l'ho detti bene i dati, perché quando sono intervenuta in Emilia Romagna mi sono sbagliata, ho detto occupazione al posto di disoccupazione, ci stanno facendo camminare i treni da 4 giorni, perché loro sono così, si attaccano all'lapsus, che dobbiamo fare? E a dispetto, diciamo, delle femministe, no? Storia, la parità, assessora, presidenta, capatrena, ecco, diciamo che io ho un'altra idea della parità e quindi va bene il presidente, ma sono fiera che sia sotto questo governo guidato dalla prima donna nella storia della Repubblica Italiana che le donne hanno il tasso di occupazione più alto.
E ecco qua che abbiamo ascoltato un po' questo pezzo di, diciamo, di, come l'ho definito prima, di cabaret, ma una cosa però ci sentiamo di poterla dire in merito a questo. E la prima donna presidente del Consiglio italiana, questo è vero ed è verissimo, ma stiamo attenti perché anche all'opposizione abbiamo una leader, una giovane donna che è Rich Line. Se Giorgia Meloni è presidente del Consiglio è perché la sua parte ha vinto le elezioni, ma visto che c'è questa congruenza, diciamo, in una parte, nella parte, diciamo, corrispondente dall'altra parte del Parlamento, probabilmente in Italia questo vuol dire che sono maturi i tempi perché le donne giovani e preparate possano prendere il loro posto ai vertici della politica. Quindi pensiamo che sia una bella notizia il fatto che sia maturato il momento di mettere le donne in posizioni decisionali.
Benissimo, Vale, sono perfettamente d'accordo con questa tua analisi. E voi, come ben sapete, noi all'inizio di ogni trasmissione facciamo pressoché una sintesi con i fatti, quelli insomma che ci hanno un po' più colpito, chiaramente non sono tutti. E andando verso la conclusione di questa prima parte, ci sembra assolutamente degno di nota la situazione che si è venuta a creare con il ministro La Russa, che ha inaugurato a Palazzo Madama una panchina rossa, che come sapete è il simbolo proprio della giornata contro la violenza sulle donne. Il ministro La Russa ha tolto il velo che copriva la panchina, mostrando tutto fiero il tricolore. Ecco, noi per commentare questo episodio abbiamo scelto di leggervi un testo scritto da Lorenzo Tosa, per chi non lo conosce, un giornalista e scrittore, che cita queste parole. Con un atto degno dei busti che tiene in casa, il presidente del Senato Ignazio Benito Maria La Russa ha imposto, letteralmente imposto, l'aggiunta del tricolore sulla panchina rossa inaugurata a Palazzo Madama, simbolo della lotta alla violenza contro le donne. La motivazione, se è possibile, è ancora peggiore del gesto. Abbiamo voluto rimarcare che la questione non deve appartenere a una parte, ma a tutta l'Italia. Ecco, in pratica La Russa ha modificato il rosso della panchina perché, tenetevi forte, è di parte. Caro Presidente La Russa, il rosso che tanto la sconvolge non è il simbolo di una parte politica, rappresenta in tutto il mondo il sangue delle donne vittime di violenza, che non è o non dovrebbe essere né di destra né di sinistra, ma un tema che riguarda tutti, nessuno escluso. E il fatto di dover spiegare una cosa così ovvia, elementare, alla seconda carica dello Stato, dà la misura del livello di bestialità e propaganda fuori controllo raggiunto da questa destra.
Vi ringraziamo veramente, Lorenzo Tosa, per queste parole, ma noi rispondiamo con una canzone, con uno slogan che ci riporta a tempi passati, ma per noi è ancora molto molto attuale.
Nostra patria è il mondo intero, nostra legge è la libertà ed un pensiero. Ed un pensiero è nostra patria, il mondo intero, nostra legge è la libertà. Ed un pensiero ribelle in cuore ci sta.
E visto che nostra patria è il mondo intero, guardiamo quello che succede al di fuori dei nostri confini nazionali e facciamo anche qui una piccola panoramica di quello che è accaduto nel mondo in queste settimane precedenti a questa puntata. E la cosa più importante, una delle cose più importanti, sicuramente le elezioni negli Stati Uniti e la vittoria di Trump. Ora abbiamo una voce speciale al telefono e adesso stiamo per chiamare Giovanna Branca, che è l'inviata del Manifesto a Filadelfia, e ci ha colpito molto un suo articolo uscito veramente a ridosso delle votazioni. Ehi, Giovanna, pronto? Pronto? Sei in diretta su Radio Fab, benvenuta.
Ciao, buonasera, grazie.
Ciao Giovanna. Allora, abbiamo letto questo tuo articolo interessantissimo, che ci dava un'idea dal punto di vista, diciamo, statistico, di come è andato il voto femminile negli Stati Uniti. Ci puoi dare qualche veloce cifra, diciamo, per capire in che maniera si è diviso un po' un voto che pensavamo tutti che fosse sicuramente favorevole verso la parte, diciamo, progressista, mentre invece il voto femminile è andato a Trump. Cosa è successo?
Ma allora, ci sono dei dati a quasi un mese dal voto, un pochettino più aggiornati appunto rispetto a quando ho scritto l'articolo proprio all'indomani, che però confermano più o meno questa tendenza. Il voto femminile nel complesso, ed è quello che la maggior parte delle analisi sottolineano, forse un po' erroneamente perché si perde il focus della questione, ma il voto femminile nel suo complesso è andato a Kamala Harris. Si parla dei dati più aggiornati raccolti dal Washington Post, più o meno 54% del voto a Harris e il 45% a Trump, però il problema è la questione razziale. Le donne bianche hanno votato invece in maggioranza per Trump. In netta maggioranza, 7 punti di differenza, il 46% del voto a Harris e il 53% a Trump, e quindi infrangendo, diciamo, la speranza in un'alleanza di tutte le donne americane, anche quelle repubblicane, che c'era prima del voto. Molti spot elettorali anche dei democratici erano rivolti alle donne repubblicane, dicevano: tuo marito non ti vede nella cabina elettorale, e c'era appunto questa idea che le donne bianche potessero sostenere quelle nere, che invece hanno votato a stragrandissima maggioranza per Harris, 97% contro il 93% contro il 7%, insomma proprio una cosa bulgara, e invece questa speranza si è infranta e si è confermata la tendenza che vede le donne bianche votare a maggioranza repubblicano. L'ultima volta che hanno votato democratico era il 96, la prima volta che è stato eletto Bill Clinton. Quindi questo, ecco, pone degli interrogativi e delle questioni, anche perché i democratici avevano puntato moltissimo sul voto femminile per la questione dell'aborto e la sentenza della Corte Suprema che ha abolito il diritto federale all'aborto negli Stati Uniti, e invece questa mobilitazione di massa non si è vista.
Giovanna, scusa, ti chiedo di ripetere gli ultimi 10 secondi, perché è andata via momentaneamente la comunicazione, invece adesso l'abbiamo ripristinata.
Ah, ecco, sì, no, volevo dire che appunto questa mobilitazione di massa che avevano auspicato i democratici anche da parte delle donne bianche in seguito alla sentenza della Corte Suprema del 2022 che ha abolito il diritto federale all'aborto non si è vista.
E hai nominato adesso una questione che è stata centrale nella campagna elettorale, è proprio il diritto all'aborto. Cosa sta cambiando per le donne americane da questo punto di vista?
Ma per le donne americane è già cambiato tanto, nel senso che in quasi metà degli stati adesso il diritto all'aborto ha delle gravi limitazioni. In alcuni stati l'aborto è vietato fin dal concepimento, in tanti ad appena 6 settimane, quando ancora le donne neanche sanno di essere incinte, e poi moltissimi altri PAN, come li chiamano lì. Questo è da attribuire, per questo i democratici avevano puntato molto sul diritto all'aborto, perché questo è da attribuire alla precedente amministrazione Trump, che ha nominato ben 3 giudici della Corte Suprema con lo scopo proprio dichiarato di abrogare la sentenza del 1973, Roe v. Wade, che aveva garantito l'aborto a livello federale in tutti gli Stati Uniti, ne aveva fatto praticamente un diritto costituzionale, e invece questo è stato abrogato fin da subito dopo la sentenza, che è del giugno 22. Moltissimi referendum anche in stati estremamente repubblicani, il primo fu il Kansas, avevano invece votato a dei referendum a stragrande maggioranza per sancire a livello delle costituzioni statali una protezione al diritto all'aborto, e questo successo alle urne aveva anche, ripeto, negli stati tradizionalmente repubblicani, aveva indotto i democratici a pensare che questo potesse essere, diciamo, un argomento trasversale, che in parte è stato, che avrebbe unito le donne di qualunque credo politico. Ma poi, durante la notte elettorale, quando si è votato anche in 10 stati per dei referendum sul quesito proprio dell'aborto, nella maggioranza dei casi la protezione dell'aborto ha vinto anche in stati dove invece Kamala Harris ha perso. Questo è un altro elemento che sicuramente deve essere analizzato da parte del Partito Democratico, ecco.
Esatto, infatti, perché questa non corrispondenza la dice lunga, effettivamente. E, quindi diciamo che si sta imboccando un sentiero abbastanza buio, diciamo, per le donne americane. Ma c'è qualche segnale di speranza che si può dare? Si stanno organizzando le donne in qualche maniera? Sappiamo che il popolo americano, quando vuole, riesce veramente a dimostrare il proprio dissenso. Come si stanno organizzando le donne?
Ma allora, rispetto al 2016, la prima elezione di Donald Trump, c'è un senso di sconcerto che prevale rispetto alla rabbia, all'immediatezza con cui allora Chiara scese subito in piazza. Però ovviamente qua e là qualche barlume si vede, soprattutto ad alimentare questa rassegnazione, questo senso un po' di disperazione, e il fatto che stavolta, a differenza che nel 2016, Trump ha vinto anche il voto popolare, quindi non ci si sente alle spalle una sorta di legittimazione a dire comunque moralmente siamo noi vincitori. Nel 2016, il giorno prima del suo insediamento, ci fu una delle più grandi manifestazioni della storia americana, che era proprio la Women's March, che a Washington aveva visto manifestare circa 500.000 persone e milioni, adesso non mi ricordo, 4, 5 milioni in tutto nelle capitali e nelle città di tutto il paese. E quest'anno la Women's March si farà il 18 gennaio, due giorni prima dell'insediamento di Donald Trump. Ovviamente la speranza è di vedere una partecipazione altrettanto grande, però appunto con questa, certo, questa è una nota di speranza e di positività, però è innegabile che il sentimento con cui ci si avvicina a quel giorno è molto diverso. Ad esempio, una docente con cui noi del manifesto avevamo parlato alla Women's March che c'era stata a New York poco prima delle elezioni, e che ha partecipato anche a quella che poi c'è stata a Washington il giorno dopo, ci ha parlato appunto proprio di questo senso di, come una sorta di nebbia di tristezza l'ha definita, che avvolge le attiviste in questo momento, perché sembra che si prospetti, perché anzi non sembra, perché si prospettano anni bui, però ecco, comunque non si è rinunciato a manifestare, non si è rinunciato a scendere in strada, e quindi il giorno da guardare, il primo giorno da guardare di questa da, di questi 4 anni di resistenza è il 18 gennaio a Washington.
Quindi sicuramente anche noi di Belle Buone Lingue saremo molto attenti a quello che accadrà il 18 gennaio a Washington, davvero. E noi ti ringraziamo Giovanna, veramente è stata una voce
grazie,
molto importante
Giovanna.
La tua e molto piacevole ascoltarti, speriamo magari anche di risentirti con l'evolversi delle cose negli Stati Uniti. Intanto
certo,
ti facciamo un grande buon lavoro e ci sentiamo presto, speriamo. Grazie Giovanna, grazie, ciao da Belle Buone Lingue, ciao Giovanna, ciao.
Second floor, I live upstairs from you. Yes, I think you've seen me before. If you hear something late at night, some kind of trouble, some kind of fight, just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. I think it's 'cause I'm clumsy. I try not to talk too loud. Maybe it's because I'm crazy. I try not to act too proud. Only hit till you cry. After that, you don't ask why. You just don't argue anymore. Just don't argue. Walked into the door again. If you ask, that's what I'll say. It's not your business anyway. I guess I'd like to be alone. Nothing broken, nothing thrown. Just don't ask me how I am. Just don't ask me how I am. Just don't ask me how I am. My name is Luca. I live on the second floor. I live upstairs from you. Yes, I think you've seen me before. If you hear something late at night, some kind of trouble, some kind of fight, just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. What it was. They only hit till you cry. After that, you don't ask why. You just don't argue anymore. Just don't argue anymore. Just don't argue anymore.
Dagli Stati Uniti passiamo all'Iran.
Aspetta Cecilia, che un attimo diciamo due parole su questa canzone che abbiamo ascoltato. Abbiamo ascoltato My Name is Luca di Susan Vega, che è una canzone degli anni Ottanta che molti ricorderanno come una canzone veramente bellissima e da brividi, davvero. E è una canzone sulla violenza domestica. Luca è un nome femminile in realtà, e abita al secondo piano di sopra e dice ai suoi vicini: forse qualche volta sentite qualcosa di strano. Non chiedetemi cosa succede, ma fa intuire molto di questo.
questa storia e abbiamo voluto mettere questa canzone, uno perché Susan Vega è americana, abbiamo parlato dell'America, e poi perché è una canzone realmente realmente molto 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 in linea con i discorsi che stiamo facendo oggi. Ma adesso ripasso la parola a Cecilia.
Grazie. Ora, dagli Stati Uniti all'Iran, come abbiamo detto prima, una puntata internazionale, e ascolteremo un appello importantissimo che invito tutte e tutti ad ascoltare con grande attenzione della nostra amica iraniana Anahita.
Oggi il 25 novembre della 2024, la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. E io oggi ho deciso di parlare con voi di una donna che mi sta tanto a cuore. Si chiama Pakhshan Azizi, un'assistente sociale iraniana curda che è condannata a morte con l'accusa di insurrezione armata, un'accusa falsa, perché lei durante guerra contro l'ISIS in Siria ha deciso di andare lì ad assistere e ad aiutare le donne e i bambini vittime della guerra. Pakhshan non merita stare in carcere. Pakhshan deve stare tra di noi e aiutare le donne e i bambini. Io due volte ho dipinto Pakhshan e nei suoi occhi ho visto tanta umanità, tanta gentilezza e tanta sofferenza. No alla violenza, no alle esecuzioni in Iran, sì alla vita, sì alla donna, vita e libertà. Zan zendegi azadi, jen jian azadi, na be khushunat alayhi zana.
Eccoci qua che siamo tornati in studio. Cecilia,
ora,
che abbiamo?
Rimanendo sempre appunto nel tema Iran, in particolar modo all'appello che avete appena ascoltato, oggi abbiamo una voce speciale, l'attivista Parisa Nazari, che è un'attivista per i diritti delle donne in Iran, mediatrice culturale, e che oggi ci spiegherà meglio, abbiamo l'onore di averla con noi, dell'appello e della situazione in Iran.
Ok, ci agganciamo subito quindi a questo caso individuale, di questo appello che ci ha lanciato Anahita. Puoi spiegarci un po' di più da cosa deriva e cosa sta accadendo?
Sì, certo, anzitutto grazie per avermi invitata, è importante parlare oggi di questo caso di condanna a morte per quanto riguarda Pakhshan Azizi, ma anche altri due casi piuttosto urgenti di condanna a morte ai danni di due donne attiviste, Varishe Moradi, anche lei è un'attivista curda, e Sharif Mohammad, una sindacalista. Ed è un'escalation dell'apparato giudiziario iraniano, del regime della Repubblica Islamica contro donne attiviste, che è una sorta di guerra contro chiunque faccia attività di denuncia, attività per i diritti umani e i diritti delle donne. Il caso di Pakhshan è un caso molto pericoloso, perché nonostante tutti gli appelli e la mobilitazione che c'è stata da mesi, anche l'appello di Amnesty International al capo dell'apparato giudiziario affinché questa esecuzione non avvenga, tutte queste voci sono rimaste inascoltate. Ecco perché temiamo moltissimo che possa effettivamente venga eseguita questa condanna. Per questo che è importante denunciare, parlarne e creare una mobilitazione a livello internazionale da parte di tutti coloro che hanno i diritti umani e i diritti delle donne a cuore. Perciò grazie a voi per questo pomeriggio di riflessione su questi temi.
Allora, intanto di nuovo grazie a te, ma ancora non ci salutiamo, e quindi intanto grazie per questa prima risposta. Ma adesso andiamo a parlare invece di un'altra questione freschissima che sta succedendo in Iran, proprio una notizia di ieri, dell'altro ieri. C'è un inasprimento molto forte per quanto riguarda l'obbligo del velo. Che è successo, Parisa?
Sì, in realtà c'è un dibattito su questo che era inizialmente un disegno di legge chiamato legge a sostegno della famiglia per promuovere la cultura della castità e del velo, dell'hijab. E già il disegno di legge aveva creato moltissime polemiche e dissenso a livello non solo della società civile, non solo alle donne. Come sapete, in Iran esiste una polizia morale da più di 4 decenni che ha come compito, questo corpo militare ha come compito arrestare le donne cosiddette malvelate. Ma in tutti questi anni molte donne sono state trascinate, percosse, umiliate, maltrattate da questo corpo terribile della polizia, fino a quel tragico 16 settembre del 2022, quando la foto di Mahsa Jina Amini sul letto dell'ospedale, dopo essere stata arrestata e percossa dalla polizia morale, ha fatto il giro del mondo. E dopodiché, per un periodo breve, mentre c'erano manifestazioni in tutto il mondo dove si gridava donna, vita e libertà e si gridava il nome di Mahsa Jina Amini, si vedevano meno queste macchine di polizia con donne e uomini al volante della polizia morale, ma da lì a poco la polizia morale è tornata nelle strade iraniane e si è cominciato a parlare di questa legge che è una vera e propria escalation contro le donne malvelate, è un inasprimento di pene che già c'erano. Però le donne iraniane comunque continuano non solo a essere malvelate, tra virgolette, ma non portano, sono centinaia e migliaia che non portano più il velo, cioè a dire dell'autorità è diventato veramente difficile controllare, arrestare, multare tutte le donne che non portano il velo, anche se le multe comunque arrivano, perché c'è anche la possibilità, il regime usa anche la tecnologia digitale per riconoscere donne, soprattutto quelle al volante, che non portano il velo, e le multe arrivano, le macchine vengono sequestrate, portate nei depositi, semplicemente perché chi stava al volante non porta il velo. E adesso questa legge, che adesso ormai non è un disegno di legge, ma è proprio una legge che deve ancora essere esecutiva, ma comunque è stata passata dalla parte più conservatrice del Parlamento, presentato e varato, e porta delle sanzioni veramente gravi a chiunque non solo non porti il velo, ma che dia qualunque forma di servizio alle donne che malvelate, che loro in questa legge vengono definite come veramente con degli appellativi molto 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 offensivi. E poi c'è un investimento enorme non solo sul corpo della polizia che deve controllare le donne, e su persone anche civili che si danno il compito di denunciare donne malvelate, ma anche un investimento enorme su tutto quello che è l'investimento su promuovere questa cosiddetta cultura della castità e dell'hijab.
perché è un modo come un altro affinché chi fa parte del nucleo forte del regime, che fa parte dei sostenitori della forza, dell'uso della forza sulle donne, possa avere dei fondi, degli investimenti, soldi pubblici per fare quelle che loro chiamano un lavoro culturale, ma in realtà è un altro modo per togliere fondi da quelle che sono veramente problematiche serie del paese e investire su quelle che è la cultura della castità. Ovviamente le donne, già da due giorni che è uscita fuori il testo di questa legge, stanno dichiarando a gran voce che non intendono rispettare queste leggi e queste sanzioni non le fermeranno, ma temiamo che se la legge verrà esecutiva, verrà ritenuta esecutiva, possa portare a veramente a tanta violenza nei confronti delle donne. Praticamente è un modo come un altro per mettere una parte della società di fronte alle donne che decidono di non portare il velo per non pagare un prezzo altissimo come chiusura dei centri dove danno qualunque esercizio commerciale che dia servizi alle donne, le associazioni, gli uffici pubblici, qualunque posto dove ci sia una donna che non porta il velo rischia la chiusura o delle sanzioni molto, molto severe.
Quindi vediamo che praticamente che possono essere quindi perseguiti per legge non soltanto le donne che infrangono questo obbligo, ma anche chi le aiuta.
Esatto, esatto.
Quindi c'è proprio un allargamento proprio a...
Malvelate è anche un altro fattore che a mio avviso teme il regime, non solo donne così determinate che sono disposte a pagare un prezzo altissimo pur di non permettere allo Stato di esercitare il proprio potere sul loro corpo attraverso questo obbligo di portare il velo, ma anche chi le appoggia, chi sostiene e solidarizza con queste donne.
Ti faccio un'ultima domanda, anche se di interrogativi ne abbiamo tantissimi e speriamo di poter parlare di nuovo con te, perché abbiamo veramente tante questioni. Ne dico un paio di cose, ma di cui non parleremo adesso, ad esempio sulla psichiatrizzazione dei dissidenti, questo è un argomento forte, o un altro, quello della questione dell'apartheid di genere, ma purtroppo il tempo non è moltissimo per questo e spero di avere di nuovo l'occasione di averti qua. Ti chiedo soltanto di raccontarci il caso di Narges Mohammadi, che è un altro dei casi individuali che stai seguendo.
Sì, i modi e le metodologie di repressione sono tantissime e la psichiatrizzazione è una delle tante modi che il regime usa. In questo momento c'è anche un'altra forma di repressione all'interno delle carceri iraniane, anche perché le carceri iraniane sono veramente un fulcro della lotta non violenta delle donne e degli uomini in Iran. E soprattutto il carcere di Evin, dove è rinchiusa Narges Mohammadi e che ha appena subito il premio Nobel per la pace del 2023, che da pochi giorni ha subito due interventi chirurgici, è stata riportata in cella dopo 48 ore dall'intervento senza ricevere cure mediche adeguate, e le organizzazioni per i diritti umani e molte personalità del campo dei diritti umani stanno cercando di ottenere per lei una licenza per cure mediche urgenti. Il fatto sta che lei non solo non riceve queste cure mediche, ma le sue compagne di cella hanno scritto una lettera aperta in cui descrivono la situazione igienico-sanitaria pessima della del carcere dove si trova e lei rischia veramente la salute e la vita, e uccidere i dissidenti per via della negligenza medica, per via di mancanza di cure mediche adeguate, un'altra metodologia che il regime usa, non sarebbe la prima volta. Riteniamo che in realtà il regime abbia intenzioni di causare la morte di Narges Mohammadi, che è diventata una voce forte e autorevole di denuncia anche dall'interno del carcere, attraverso le dichiarazioni che fa, le denunce che fa. Non l'ultima è a gennaio, lei ha potuto rilasciare una dichiarazione che ha fatto molto scandalo, raccontando come le donne, le ragazze che venivano portate in carcere dopo essere state arrestate durante le manifestazioni venivano stuprate e torturate, e per questo è che lei in questo momento non può ricevere visite in carcere, né ha la possibilità di chiamare i familiari per tagliare il suo rapporto con il mondo. Perciò è importante denunciare questo, parlare di Narges Mohammadi, fare pressioni sul regime iraniano affinché lei possa ottenere questa licenza, che altrimenti rischia la vita.
Noi Parisa ti ringraziamo tantissimo, e noi continueremo di belle buone lingue, continueremo sempre a parlare della situazione in Iran e a promuovere questi appelli, perché siamo molto vicini alla lotta delle donne iraniane. E ti salutiamo con lo slogan che fa parte di ormai anche della nostra consapevolezza.
Esatto.
Zanzian Ozodi. Vita, donna, libertà. Parisa, grazie. Ci sentiamo presto. Grazie di essere stata con noi. Ciao Parisa, ciao. E qua abbiamo ascoltato anche questa voce importante di Parisa. Possiamo andare avanti con l'ultima parte di trasmissione, perché andiamo adesso in un luogo vicino, perché ci spostiamo semplicemente a Macerata, ma andiamo un po' anche in Palestina.
Le belle e buone lingue hanno avuto il piacere di partecipare a una bellissima inaugurazione di una artista grandissima che si chiama Naida Badwan, e ha inaugurato una mostra a Palazzo Bonaccorsi, The Saving Light, e ha anche preso un famoso premio Pannaggi. Abbiamo l'onore di averla come ospite questa sera a Belle Buone Lingue.
Nida, ciao e benvenuta a Belle Buone Lingue, è veramente un piacere e un grande onore averti con noi. Ci sei Nida?
Ciao
Nida, ecco qua che sentiamo la tua voce, benissimo.
Sì.
Noi Nida ci siamo, pronto, ci sei Nida? Riesci a sentirci?
Sì,
ok, perfetto, benissimo. Ci siamo quindi conosciute personalmente sabato all'inaugurazione di questa mostra che ti ha visto ospite nelle nostre Marche, ma tu abiti anche nelle Marche. Sei palestinese di origine, ma attualmente vivi qua in Italia. Mi piacerebbe chiederti la tua storia. Com'è che da Gaza sei arrivata in Italia e cosa è successo quando ancora non eri conosciuta come artista e adesso invece che sei diventata molto famosa come artista?
Che, diciamo che la storia ha cominciato quando ho deciso di stare dentro la mia camera, prima 20 mesi di venire qui in Italia. Ho deciso di stare dentro la mia camera, non sapevo fino quando, ma sono stata 20 mesi per una protesta pacifica. Dopo che dovuto firmare un documento che per uscire da un po' la storia triste o male, ma devo dire che devo uscire con il velo, non devo più fare l'arte. Ho deciso di entrare nella mia camera e non uscire più. Ho deciso di scegliere Nidà, di scegliere l'arte, di non perdere la mia passione per l'arte. In quel tempo non è stato mai facile, comunque, però con il tempo, dopo 100 giorni di solitudine, è nato il progetto di 25 foto che si chiama 100 giorni di solitudine. Piano piano ho scattato delicatamente le foto di 25 foto, raccontando quei momenti, quel periodo nella mia vita. E poi ho avuto la fortuna di essere invitata a una mostra, sempre di 100 giorni di solitudine, a Montecatini. E poi Montegremano, vicino a San Marino, e poi San Marino, e sono fermata a San Marino i primi 2 anni e ora sono in Italia.
Allora Nidà, adesso, se posso permettermi, vorrei anche raccontare io in maniera un po', siccome mi sono molto informata su Nidà, ho avuto anche l'occasione di scriverne per una rivista con cui collaboro, che si chiama Expo Arte, e racconto un po' di più riguardo a queste foto. Quello che so è che Nidà ha aspettato pazientemente durante i 100 lunghi giorni che passava chiusa nella sua camera. Aspettava la luce perfetta per poter scattare queste foto che ritraevano soltanto se stessa, il suo corpo e i suoi oggetti. Queste foto poi sono state, tu le messe in rete, le messe in internet, e sono state notate dal New York Times, mi sembra. È stata così che in questa maniera queste foto di questa ragazza in protesta nella sua casa sono diventate famose in tutto il mondo. Quindi hai usato il tuo corpo nascosto, perché comunque era chiuso in casa, ma fotografandolo hai fatto del tuo corpo il messaggio contro questa grande ingiustizia e questa grande discriminazione che vivono le donne in certi paesi del mondo musulmano. In seguito poi hai continuato a fare ricerca sul tuo corpo. Ci vuoi raccontare ad esempio il tuo ultimo progetto, Rinascita, che è stato recentemente esposto in una galleria di Milano? Anche lì il tuo corpo è centrale e la tua consapevolezza di donna.
Certo, diciamo che tramite la foto ho cercato sempre di usare il mio corpo come uno strumento per esprimere comunque certe idee, certe emozioni. Dopo 100 giorni di solitudine c'è stato il progetto delle scure notte dell'anima, e poi il gioco, e fino alla rinascita. La rinascita, alla fine di un cerchio, diciamo, dalla solitudine a vivere certi momenti di depressione dopo quel periodo, diciamo, e poi c'è la rinascita, il progetto di quando, diciamo, compreso questa situazione, quando per me già è stato tutto chiaro come esperienza, che è diventata un'esperienza per me, è diventata 100 giorni di solitudine, e qui c'è la rinascita. Nella rinascita ho cercato di buttare tutti questi pesi che ho avuto in quel tempo, ma non solo in quel tempo, ma tornando sempre indietro fino all'utero quando ero nella pancia della mia mamma, di quei 9 mesi, cercando di buttare questi pesi in modo artistico, facendo questi 18 foto che esprimono quei momenti.
E qua infatti il messaggio che è bellissimo, che dalla tua storia personale sei poi arrivata a dare una forma, una storia universale un po' di tutte le donne. E attualmente il tuo lavoro può essere visibile quindi a Macerata, quest'ultima mostra, di cosa si tratta invece?
La mostra di Macerata è un progetto molto particolare, è stato spontaneo ma nello stesso tempo forte. In poco tempo, non posso dire che è potuto, ma abbiamo potuto perché c'è stato il mio manager Roberto Caponi.
Ti salutiamo tra l'altro.
Certo, li ringrazio tantissimo. Il museo e tutti quelli che hanno organizzato, diciamo, questo evento. Sono andata con Roberto a questo museo per vederlo, e nel momento che sono entrata dentro il museo mi sono innamorata e mi ha lasciato, ma appena che sono entrata già ho cominciato a vedere certe foto nella mia testa
e ne hai fatto una casa praticamente del museo.
Sì, sì, veramente. La delicatezza, la bellezza che c'è in questo posto, ma anche il fatto che quando entri vivi veramente quel tempo dell'anno, cioè negli anni 700, e ti porta veramente fisicamente, emozionalmente, a tutti i livelli di vivere quel momento, e mi ha fatto la voglia di far viva, diciamo, questa storia, rifarla viva questa storia, e tramite anche i personaggi che sono stati nella foto, che sono di Macerata, le persone che stanno lì. Non posso dire che ho scattato le foto, ma abbiamo scattato le foto insieme, perché è stato sono state 3 ore nella mia vita veramente speciale, ma penso che anche per 13 persone che sono state con me, diciamo, in questi momenti.
Benissimo, Nida, allora noi invitiamo tutte le nostre ascoltatrici, i nostri ascoltatori a venire a vedere questa mostra e a conoscere la tua arte, perché veramente ne vale davvero la pena di un passaggio a Macerata, perché conoscere l'arte di Nida Baduan e conoscere la sua personalità è veramente una grande esperienza e ci insegna veramente tanto come si può rinascere davvero da una situazione di estrema. E si può uscire tramite l'arte, che riesce a dare un volto e un messaggio per tutti quelli che la vogliono ascoltare, che vogliono capire. Nida, noi ti ringraziamo tantissimo.
Grazie.
È stato molto bello averti con noi.
Vi ringrazio e voglio dire l'ultima cosa, che nella rinascita mi ha aiutato tantissimo rinascere, diciamo, la galleria Fumagalli. Voglio in questo momento, spero che mi ascoltano, che voglio ringraziare anche Fumagalli, specialmente Anna Maria, per tutto quello che ha fatto per la rinascita.
E veramente per quello che ha fatto per te, che sei una grande artista e ci ha permesso di avere le tue immagini da vedere. E Nida, speriamo di sentirci ancora e invitiamo tutti allora ad andare a vedere questa bellissima mostra Designing Light a Palazzo Bonaccorsi a Macerata. Arrivederci Nida e grazie.
Ciao,
ciao Nida.
Ciao, ciao. Grazie.
Ciao.
Beh, siamo
agli sgoccioli.
Siamo arrivati
alla fine.
Questa puntata con tante voci importanti e anche abbastanza densa, e per noi anche abbastanza difficile, ma siamo riusciti a portarla fino alla fine, tra dei contrattempi che magari sono successi all'interno di questa puntata, però ci siamo e siamo veramente felici di poter dire che anche questa puntata siamo riusciti a portarla alle nostre ascoltatrici e nostri ascoltatori.
Sì, possiamo darci anche un appuntamento. Possiamo dire che ci vediamo lunedì 23, ci sentiamo.
Ma sì, dai,
ci sentiamo.
Per la puntata di fine anno avremo sicuramente sorprese e ospiti speciali.
Benissimo.
Ooh, make it bomb, make it bomb, make it bella. Gotta, ooh, make it bomb.